queste domeniche centrali dell'Avvento, la seconda e la terza, sono orientate verso il fatto che Gesù viene nella storia, viene nella nostra storia di oggi, nella storia di oggi, quella grande, quella delle nazioni, e quella nostra personale, quella piccola, la nostra storia personale. La prima domenica, domenica scorsa, abbiamo parlato della venuta finale di Gesù alla fine dei tempi. La quarta domenica verrà dedicata a parlare degli avvenimenti che precedono l'evento dell'incarnazione, il fatto che Maria è incinta per opera dello Spirito Santo. In queste due domeniche centrali si parla di questo avvento del Signore nella nostra storia. Gesù, nel Vangelo che leggiamo, il capitolo terzo che abbiamo letto, il capitolo terzo di Matteo, è già adulto, anzi scopriremo, quando festeggeremo la festa del battesimo del Signore, che Gesù è in mezzo a quella folla che è venuta sulle rive del Giordano per il battesimo di Giovanni Battista. E ci sono due parole che mi piace sottolineare, credo siano importanti in questa domenica, che sono la speranza e la conversione. Di speranza abbiamo un gran bisogno, perché questa storia non va tanto bene, la storia grande, non avremmo mai immaginato di trovarci in questa situazione con una pandemia seguita da una guerra, e anche la nostra storia è segnata dai nostri limiti, dal nostro peccato. A volte succede che magari pochi minuti prima di venire a messa diciamo qualche parola sbagliata, facciamo qualche gesto non opportuno e si viene a messa con l'amarezza, diciamo, del fatto che siamo peccatori, che succede che facciamo queste cose che non sono buone. E allora è importante questa parola della speranza. E quando ho letto per la prima volta queste letture, diciamo, è stato durante il gruppo del Vangelo a casa di Simonetta e di Gabriele, mi ha molto colpito l'inizio della lettera ai Romani. Vi rileggo il versetto, perché parla della speranza. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture teniamo viva la speranza. Quindi questo versetto ci dice intanto che le scritture sono importanti per la nostra istruzione. Ci sono altri passi delle lettere di San Paolo in cui questo viene confermato e ribadito, ma qui San Paolo stabilisce un legame tra le scritture e la speranza, no? Perché dalle scritture, dice qua, no? In virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalla scrittura, quindi la perseveranza e la consolazione vengono dalle scritture. Sono due doni che vengono dall'ascolto delle scritture. Quindi un pochettino ci spiega anche quello che stiamo facendo noi oggi, come tutte le domeniche, che nella prima parte della liturgia ci sediamo come a scuola per ascoltare queste scritture, per essere istruiti da queste scritture. E che cosa significano queste due parole? Questi che sono a tutti gli effetti due doni che vengono dalle scritture, la perseveranza e la consolazione. Quindi si può pensare che la parola di Dio produce dentro le nostre persone, se noi ascoltiamo assiduamente questa parola, produce un frutto molto importante, un frutto prezioso, che in qualche modo la nostra persona viene cambiata, no? C'è una progressiva trasformazione della nostra struttura interna, per cui ci viene data questa capacità. Cosa vuol dire questa parola perseveranza? La parola che c'è nel testo è una parola che diciamo, dal punto di vista proprio dell'etimologia, significa rimanere sotto, no? Quindi si parla della capacità di non scappare rispetto alle difficoltà della vita, di rimanere sotto, di sopportare, di avere pazienza, di non fuggire rispetto alle difficoltà della vita. E questa capacità è un frutto che viene dall'ascolto della parola di Dio. Noi siamo persone deboli, fragili, ma questa forza ci viene, diciamo, dall'ascolto delle scritture. E poi c'è la consolazione. Che cos'è la consolazione? Si potrebbe dire che la consolazione è il fatto che noi, di fronte alle difficoltà della nostra storia, della nostra vita, non siamo soli, no? Che siamo dentro un grande processo che coinvolge tutto quanto l'universo, tutto quanto il mondo, questo, no, doglie del parto di cui San Paolo parla in altri brani delle sue lettere, e che noi non siamo soli perché c'è il Signore con noi, il Signore che ha sopportato il peso della croce, che ci dice, no, prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, perché io sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita, il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Non siamo soli davanti a queste croci della nostra vita, perché c'è questo dono, questo regalo, questa grazia di Dio che ci viene dalle scritture. E cosa succede? In virtù, dice la parola di San Paolo, della perseveranza e della consolazione, che dice la traduzione italiana che noi abbiamo letto, teniamo viva la speranza. Il testo sarebbe un pochino più secco, sembra quasi che siamo noi a dover tenere viva la speranza. Semplicemente dalla perseveranza e dalla consolazione abbiamo la speranza. E San Paolo tira subito delle conseguenze di questo, dicendo, no, nei versetti successivi, accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi. Si capisce un po' dal contesto della lettera, anche dai versetti che seguono, che c'è un problema nella comunità di Roma, c'è un contrasto tra quelli che vengono, diciamo, dal giudaismo e quelli che vengono dalle genti, dai pagani. Quindi ci sono dei problemi, e San Paolo, in virtù di questi doni e di questa speranza che vengono dalla perseveranza e dalla consolazione, invita i suoi fratelli ad accogliersi gli uni agli altri come Cristo ha accolto noi, cosa di cui noi non siamo capaci, ma che la grazia di Dio ci abilita a fare. Vedete dunque che la speranza cristiana, la speranza di cui ci parlano le scritture, non è un sentimento così vago, una pia illusione che le cose andranno bene, no? È un po' il contrario, no? È un'attitudine che ci viene dalla grazia di Dio a operare nella storia, a collaborare con il grande disegno di salvezza del Signore, perché è il Signore, è Lui che salva il mondo, non siamo noi, ma a noi sono chieste delle cose, noi dobbiamo fare delle cose, abbiamo delle responsabilità, abbiamo un compito che il Signore ci chiede di fare in questo grande movimento della sua venuta e della salvezza che Lui è venuto a portare. Quindi una speranza attiva, una speranza che ci fa operare, che ci fa intervenire nella nostra vita e nella nostra storia. Di questa speranza è piena la prima lettura. Bellissima lettura, profezia di Isaia. Isaia parla della venuta del Messia. Isaia dice: la storia non è una cosa che si ripete, va avanti sempre uguale. No, ci sarà un punto di rottura nella storia, che è la venuta del Messia. Verrà questo virgulto che spunterà dal tronco di Jesse. Jesse è il padre di Davide, del re Davide, e quindi sta dicendo dalla discendenza di Davide verrà questo re, questo nuovo re, la cui forza non deriverà dagli eserciti, dalla violenza, eccetera, ma dal fatto che su di lui si è posato lo spirito del Signore, un re che governerà con giustizia, che ascolterà, si piegherà sui miseri, sui poveri e farà loro giustizia, non si occuperà solo dei rapporti con gli altri potenti. Se noi guardiamo questa lettura nel suo contesto, leggiamo proprio anche i versetti immediatamente precedenti del capitolo prima, non si vede che la situazione in cui Isaia pronuncia questa profezia è una situazione di grande difficoltà di Israele. Israele è un paese, una nazione piccola, non ha grandi ricchezze. C'è stato un momento nella sua storia, sotto Davide, poi con Salomone, ma è una storia che è durata molto poco, in cui in qualche modo era diventata Israele una piccola potenza regionale, ma le cose sono durate poco, anche a causa delle divisioni all'interno di Israele, tra il regno del nord e il regno del sud. Ma i re, al tempo in cui Isaia fa questa sua profezia, in qualche modo giocavano a fare i potenti, facevano accordi, alleanze con le grandi potenze dell'epoca. Israele come schiacciato dalla Siria al nord e dall'Egitto al sud, una specie di anello debole in mezzo a queste grandi potenze. Isaia cerca di convincere i re a non fare queste cose, ma succede il disastro, arrivano gli Assiri. I versetti precedenti a questa lettura parlano proprio di questo fatto, no? Ma Isaia pronuncia questa profezia e apre questo discorso su questa novità che ci sarà nella storia. E insieme alla giustizia ci sarà la pace, no? Questo bellissimo immagine che c'è nella lettura di questi animali, no? Che sono nemici naturali, per cui quando un agnello sta vicino al lupo va a finire che il lupo se lo sbrana, no? Invece no, non andrà così, e c'è una ragione per cui questo non succederà, perché dice che ci sarà a guidare tutta quanta la vicenda del mondo, ci sarà un piccolo fanciullo li guiderà. Quindi un riferimento proprio così alla venuta del Signore nella sua piccolezza, no? nella piccola città di Betlemme. La profezia di Isaia ci rimanda alla profezia di Giovanni Battista. La prossima domenica lo stesso Gesù spiegherà molto bene chi è Giovanni Battista e il suo ruolo fondamentale nella storia della salvezza. Gli ebrei pensavano che la venuta del Messia sarebbe stata preceduta dal ritorno del grande profeta Elia, e per come si presenta Giovanni Battista, il fatto di essere vestito con questi strani vestiti, i peli di cammello, ci rimanda proprio alla descrizione che il secondo libro dei Re fa di Elia, era proprio vestito così, no? E quindi lui si presenta con questa veste molto severa, molto essenziale, proprio come è stato ai suoi tempi il profeta Elia. E qual è la parola che Giovanni Battista rivolge alle persone che sono lì presenti? È il discorso della conversione, l'altra parola che citavo all'inizio. La conversione è un processo, diciamo, non è semplicemente un discorso di carattere morale, di miglioramento, eccetera, ma è proprio un cambiamento di strada, un ritorno. Ho sbagliato strada, bisogna che torno indietro. E il punto di partenza di questa conversione è esattamente quello che succede in quel momento sul fiume Giordano. La conversione parte dal prendere atto di quella che è la nostra realtà. Noi siamo peccatori, ed è per questo che, parlando della conversione, la gente è invitata a scendere nel fiume Giordano, dice qua il brano, che da tutta la Giudea, dalle zone montagnose, da Gerusalemme, la gente è scesa per andare a farsi immergere, a farsi battezzare da Giovanni Battista. E questo gesto molto importante, questo manifestarsi come peccatori, mettersi in fila davanti a Giovanni Battista battendosi il petto come peccatori, è l'inizio della conversione. Non c'è conversione se tu non prendi atto di com'è la tua situazione, la tua realtà. È inutile che ci illudiamo, siamo peccatori. Poi segue quella invettiva terribile che fa Giovanni Battista contro i farisei. Perché c'è questa durezza così grande? Perché in qualche modo l'ostacolo più grande all'avvento di questo regno che Giovanni Battista ha annunciato, il regno dei cieli, è vicino, ed è per questo che bisogna convertirsi, per questo bisogna preparare le strade. L'ostacolo più grande è proprio dentro di noi. C'è una specie di istinto nell'uomo peccatore per cui, di fronte alla durezza della situazione, della storia, al male che sembra dominare la mia vita e la vita di tutti, di tutta l'umanità, spesso c'è una reazione che è quella della autoidolatria. Io sono figlio di Abramo, ragazzi, non sono uno qualunque. Io, vi ricordate la preghiera del fariseo nella parabola del fariseo e pubblicano, no? Quando Gesù fa questa caricatura, diciamo, del fariseo: io digiuno due volte alla settimana e do la decima, io sono bravo, no? Questa auto-idolatria è una cosa che impedisce al fiume di grazia che viene dalla venuta del Signore di entrare dentro di noi. Il regno di Dio non è un regno che si basa sulla costrizione, è un regno di amore, di misericordia. Se tu non lo vuoi, se tu non ne hai bisogno, il Signore non viene a donarti la sua grazia. Ed è per questo che Giovanni Battista è così violento nelle sue parole contro i farisei. Attenzione, perché il fariseismo è una cosa che c'è anche dentro di noi, questo istinto a pensare che noi ce la caviamo da soli, che ce la facciamo, è fortissimo dentro, anche dentro di noi. Ed è per questo che invece è importante riconoscere che abbiamo bisogno che venga questo Salvatore, che venga il Signore a liberarci. E Giovanni Battista cita il fatto che ci sarà un altro battesimo. Il suo è un battesimo di conversione, è una specie di precondizione, ma verrà un altro battesimo, viene uno che darà un battesimo, dice Giovanni Battista, di Spirito Santo e fuoco. Questo fuoco di cui parla è un fuoco che brucia, un fuoco che separa il frumento, diciamo, dalla paglia. No, non è il fuoco dell'inferno, ma è il fuoco dell'amore di Dio, di un amore geloso e esclusivo con cui Dio ci ama, che vuole che il nostro cuore sia sgombro da ogni idolatria. Il Signore vuole il nostro cuore tutto per Lui, vuole riempirlo con la sua grazia. Ha bisogno che noi ci prepariamo togliendo dal nostro cuore ogni tipo di idolatria. Ringraziamo il Signore per questa bellissima parola e per questo tempo dell'Avvento che ci riempie di speranza, ci dà coraggio e forza per progredire nella nostra vita.